Ciao a tutti, parliamo in questa sessione di Sky for Business con focus sulla parte di alta affidabilità, disaster recovery e enterprise voice. Chiaramente sono circa le 3:30, abbiamo circa un'oretta perché i tempi sono già, diciamo l'orario come schedulato se n'era un pochino andato. Tecnicamente avevamo una sessione di 55 minuti, per cui cercherò di andare un po' più spedito e di stare nei tempi. Sono Alessandro Appiani, mi occupo del mondo Sky for Business da parecchio tempo e in particolare con il nome Sky for Business da un anno e mezzo, ma precedentemente, quindi ho lavorato su tutte le versioni precedenti, quindi di Link, OCS e così via. Sono certificato dal 95 sulla parte server di Microsoft e seguo anche il mondo Exchange e in generale tutto il mondo intorno ai server di Office, quindi un po' anche di SharePoint, più o meno tutti da quando sono nati i prodotti, quindi dall'inizio. Chiaramente c'è poi tutta la parte di Windows, diciamo il background, che ovviamente deve esserci sempre. Con la mia azienda siamo specializzati sulla parte di Link, Sky for Business, con particolare attenzione all'integrazione telefonica, che seguiamo dal 2007, quindi da quando è stato possibile realizzarlo, anzi in realtà abbiamo iniziato con l'Exchange 2006, quando ho introdotto Unified Messaging, quindi con i primi esperimenti di integrazione del mondo Microsoft con la parte telefonica. E per questo partecipiamo allo sviluppo, più o meno dal 2009, del prodotti Link Sky for Business con Microsoft. Come detto, in questa sessione il focus è sulla parte di alta affidabilità, quindi chiaramente avrà un focus on-premise, perché online l'alta affidabilità la fa Microsoft, quindi noi non ci preoccupiamo di come avviene l'alta affidabilità in Office 365, ma paghiamo degli SLA che Microsoft ci dichiara sulla parte di Link Online. Andremo a vedere quindi un overview delle architetture, quindi per chi ha seguito la mia sessione precedente più introduttiva, in realtà non abbiamo parlato dei componenti, qui li riprendiamo un attimo per chi non ha conoscenze dell'ambiente Link. Andiamo a vedere quali sono le topologie raccomandate da Microsoft per il deployment on-premise, E poi parliamo di alta affidabilità relativa sia ai componenti principali dei Link Sky for Business, sia alla parte di fonia, quindi quella che Microsoft chiama Enterprise Voice all'interno di Link. Rispetto alla sessione precedente, che era di overview sulle novità, non ci sono tantissimi cambiamenti qua dentro, quindi al di là del rebranding, il modello con cui lavora Sky for Business è lo stesso di Link 2013. Vi ricordate invece, per chi ha seguito le versioni precedenti, c'erano stati cambiamenti da Link 2010 a Link 2013, ad esempio come i front-end pool gestiscono l'alta affidabilità e il failover, e la parte di disaster recovery che era stata cambiata, diciamo, a livello macro sulla parte di architettura. Quindi riprendiamo un attimo le basi dell'architettura Link, quali sono i ruoli, perché quando dobbiamo mettere H di quello alla fine dobbiamo parlare. Innanzitutto Skype for Business, che non è Skype Consumer. Skype for Business, abbiamo i server da installare. Skype for Business e il suo predecessore come nome Link nascono come prodotto Enterprise. Quindi sono oggetti che Microsoft ha disegnato da zero, perché non aveva esperienza pregressa nel mondo delle comunicazioni di voce, ad esempio, diciamo come azienda, per avere come target le utenze professionali, quindi le organizzazioni, aziende, enti pubblici, qualunque organizzazione, quindi signori che sono normalmente attenti, più sale la dimensione a livelli di servizio, servizi dati agli utenti, quantità di servizi, down, sicurezza delle comunicazioni, audit, governo, chi fa cosa, quindi tutta una serie di argomenti che nel mondo consumer non si applicano. Vi è chiaro? Quindi il fatto che è un prodotto di classe enterprise vuol dire che nello sviluppo del prodotto client e server sono state poste un insieme di attenzioni che non ci sono per chi fa un prodotto consumer. Se ne frega della sicurezza fino a un certo punto, se ne frega del fatto che qualcuno chieda l'audit, che ci sia un log centralizzato oppure no. Quindi ci sono un insieme di tematiche che sono proprie di un sistema enterprise. L'altro aspetto per cui Microsoft ha pensato da subito è: voglio fare un sistema in grado di scalare, cioè che possa supportare le aziende con poche decine di utenti fino a decine o centinaia di migliaia di utenti. Quindi non è un oggetto che ha un limite di capacità. Chiaramente sul singolo server sì, però complessivamente io posso creare un'infrastruttura Sky for Business per implementare le telecomunicazioni di una multinazionale che ha 300.000 utenti worldwide e avere quello come unico strumento di comunicazione audio, video, telefono. Quindi Link è pensato e Sky for Business sono pensati per questo, quindi un prodotto di classe enterprise. Quindi è capace di scalare, quindi ha un modello di scalabilità, perché è chiaro che se io, noi siamo un piccolo partner di decine di persone, a parte che ho 50 server, ma quelli sono un altro problema, tipicamente un'azienda di 50 persone è coperta da qualche server. È chiaro che un'azienda di 300.000 persone ne avrò di più, avrò problematiche di tipo diverso. Quindi la scalabilità viene realizzata andando a posizionare opportunamente dei server, dei sistemi, facendogli erogare dei servizi in modo che complessivamente l'utente percepisca un livello di servizio accettabile. Abbiamo già visto che Sky for Business lavora in modalità cloud, on-premise e hybrid. In particolare noi lavoreremo sulla parte on-premise e hybrid, perché parlando del disegno dei server lo facciamo dove abbiamo i server da installare. L'organizzazione che è in grado di supportare sono da quelle monosede a quelle con una monosede delle piccole filiali a quella con 7 data center distribuiti worldwide, ciascuno su cui ti assestano uffici e location separate. La geografia dell'infrastruttura Sky for Business dipenderà da come è fatta l'organizzazione in cui installiamo. La stessa livello di ragionamenti, approccio, lo posso avere sul mondo alta affidabilità. Spesso sentiamo parlare, almeno a me capita sempre più frequentemente negli ultimi anni, alta affidabilità, business continuity, disaster recovery. Quindi tre termini che molto spesso i clienti finali confondono, a volte anche gli IT confondono, però sono importanti perché non sono tutti la stessa cosa. Quindi quando parlo di alta affidabilità vuol dire che devo andare a dare un certo livello di servizio con continuità. Se parlo di disaster recovery è un altro scenario, non è la stessa cosa, perché sto ragionando su eventi di disservizio di tipo diverso, normalmente più importanti che non il fatto che mi si rompe la scheda di rete del server. Ok? Quindi business continuity vuol dire anche erogo servizi con continuità anche in caso di fault di qualcosa. Sì, ma in che modo? Qual è questo concetto di continuità? Perdo dei dati? Non perdo dati se parliamo di applicazioni con i dati. Vuol dire che gli utenti non se ne accorgono neanche, o se ne accorgono, vuol dire che il servizio sta giù un quarto d'ora e va bene, o mezz'ora. Queste cose andrebbero scelte e decise prima, perché il disegno di quello che produco come oggetto di alta affidabilità dipende da queste scelte. Se io ho due data center e dico ok, li metto in cluster, sì ok, però intanto bisogna vedere se lo puoi fare, e secondo, che cosa vuoi ottenere? Perché li metti così e non così? Sky for Business indirizza tutti questi aspetti, ma lo fa con delle configurazioni diverse. Un conto se voglio l'alta affidabilità, un conto se voglio disaster recovery. Io quando disegno i miei server e i ruoli, devo sapere se sto implementando l'uno o sto implementando l'altra, o entrambi. Ok? In più, altro aspetto, Link, Sky for Business, scusate, li dirò tutti e due per tutta la sessione, implementano, sono oggetti complicati. Io quando ho visto Exchange 4.0 la prima volta, cioè nel 2005, dicembre del 2005, era in beta 1, ho detto, ah però, bello, bello complicato. È uscito in marzo 96 Exchange 4.0, che era la prima versione. Nella fine del 2005 era in beta 1, poi ha fatto release candidate in febbraio ed è uscito in marzo. 95. Ah. E Sky for Business nel 2015. Vabbè, 95. E dicevo, quando l'ho visto, non so se chi di voi lavora anche con Exchange. Quello nuovo, ma anche quello, no, il 4.0 no, ma anche il 5.0, il 5.5, era bello complicatello. Io mi ricordo avevo configurato il connettore TP4, chissà cos'è il TP4. Non vale, non vale Andrea. TP4 è il protocollo definito dall'ISO che era il competitor del TCP/IP. Perché c'era il mondo sbragato dell'internet che aveva tirato sul TCP/IP, l'ISO, che fa tutte le robe per benino, aveva progettato il TP4, protocollo di rete famosissimo. Non usiamo TP4 adesso, però Exchange 4.0 aveva il connettore e supportava il protocollo TP4, e io ho fatto il bel connettore tra due cose TP4. Siamo un evento community per cui posso fare queste robe, e quindi scusatemi, vado avanti. Dicevo, Exchange è complicato, ma Sky for Business e Link lo è forse di più, perché fa presenza, instant messaging, media streaming, audio, video, chat, videoconferenza, web content conferenza, search, fa un sacco di cose, con tonnellate di protocolli sotto, più on top TLS, security, certificati, chi più ne ha più ne metta. Dal punto di vista del, grazie, dell'alta affidabilità, quindi, dipende. Cioè, se vuoi l'alta affidabilità sulla fonia, c'è la sua regola, perché lì ti coinvolge anche la rete pubblica, la PSTN, integrazione col centralino o col gateway. Se vuoi l'alta affidabilità sui servizi di front-end, ok, ma se vuoi l'alta affidabilità sulla group chat, quindi anche i componenti, ciascuno ha il proprio modo, se vogliamo, di fare alta affidabilità. Riepilogo di quali sono i componenti. Nella versione più semplice, Sky for Business lo tirate in piedi con quasi tutti i servizi, sono quelli utili, diciamo, sono tutti utili, però quelli che vanno per la maggiore, su un solo server, con l'edizione standard, quindi ha tutti i workload, quindi le capacità, collocati sullo stesso sistema. Quindi, instant messaging, presenza, voce, video, telefonia, conferencing, integrazione con gli oggetti mobili. Tutto su un unico server, ok? Nella versione standard, stiamo parlando del server, no? Sky for Business Server. Quindi richiede solo la presenza di Active Directory per queste funzionalità. Ed è pensato proprio come un one box con su tutto. Se qualcuno di voi ricorda di OCS, OCS non era così, partiva con 27 server già all'inizio. In realtà quell'approccio è rimasto, quindi noi possiamo andare a scorporare i singoli ruoli. Ad esempio, lo standard edition server include la parte di connessione con PBX interno, con la parte di fonia. Quello implementato da un ruolo che si chiama mediation server, che se voglio posso installare su una macchina separata. Non con la standard, quando passiamo con l'enterprise. Ma altrimenti va tutto su. La parte di routing della fonia di default è tutto lì sopra. La parte di audio video MCU, cioè il concentratore dei media streaming, quando faccio conferenza, anche lui va su col single server nello stesso box, ma se voglio lo posso invece distribuire, perché ho una società che vive di conferenze e quindi voglio che abbia un server dedicato che non è inficiato del resto. Ma tornando sulla terra, quindi le robe più semplici, quindi le ottengo se voglio far parlare il mio sistema link Sky for Business, ci riuscirò prima o poi, con anche con l'internet, allo standard server devo aggiungere un edge server per poterlo farlo parlare con l'internet, altrimenti do i servizi solo all'interno. Se parliamo di fonia, ad esempio, quello che avviene con il normale centralino, è un oggetto che tipicamente eroga servizi all'interno. Se parliamo di un file server, è quello che succede normalmente col file server. Se invece voglio dare servizi all'esterno, cioè a gente pubblicata in internet, ho bisogno di piazzare degli oggetti in DMZ. Uno è l'edge e uno reverse proxy per la parte dell'HTTPS, HTTP. Reverse proxy come quasi tutti i server e i sistemi che necessitano di protocolli web. Tecnicamente reverse proxy è un reverse proxy, sostanzialmente qualunque, quindi un oggetto che fa reverse publishing di protocollo web, HTTP e HTTPS, mentre l'edge server è un ruolo di link, così come lo standard server. Ricordo, non è il mio tema, ma ai fini della licenza si pagano solo gli standard server. Quindi l'edge non lo pago come licenza server. Quindi Microsoft, quando installo in casa, mi fa pagare per i front-end o standard che io installo, non per i ruoli accessori. Se un domani decido che voglio la parte di connessione con la fonia, con un mediation, su un altro server fisico, faccio un altro setup di Sky for Business e ci metto server fisico, la licenza è la stessa. Pago solo la parte di front-end. Assolutamente sì. La domanda è, posso usare WAP per fare reverse proxy? Sì, posso fare reverse proxy di link con Web Application Proxy di Windows Server 2012 R2 successivi. Se mi servirebbero poi dei sistemi accessori, qui tiro una barrettina, qui c'è l'internet, non è scritto, ma ecco, lo sapevo che mi faccio del male, è che non sono proprio nella condizione tablet. Ok, se voglio dare la voicemail, Link non ha un proprio sistema di voicemail Sky for Business, ma si appoggia a quello di Exchange. Exchange ha Unified Messaging, che è un componente dei servizi di front-end di Exchange, quindi del ruolo Mailbox di fatto, che implementa il VoIP per la parte di voce. Quindi questo è una roba di Exchange, se avete già un Exchange in casa, appiccicatele l'UM sopra lì. In più, così come per Link 2013, Microsoft ha introdotto un concetto di shared services del mondo Office Server. Exchange, Link, SharePoint, per quanto riguarda il trattamento dei documenti Office e dei PDF, o l'Exchange Web App, Outlook Web App, e clicco per vedere nel browser WebView un file Word o PDF, ho bisogno di qualcuno che fa il rendering di quel documento. Quando Sky for Business faccio una conferenza e tiro dentro un PowerPoint che dovrà essere convertito in qualcosa che poi viene fatto, di cui viene fatto media streaming, ho bisogno di qualcuno che sa gestire i formati Office. Questo lo fa il WAC, Web App Companion Server, che è di fatto un altro requisito, non è link, è un pezzo di software che deve installare sul server e che è un requisito per la parte di conferencing di link. Quindi fino a qua sono sul monosede sostanzialmente. Se questa sede ha dei piccoli brand site, li collego in rete One, loro possono anch'essi avere una connessione sulla parte telefonica attraverso un gateway, un PBX, e ci sono dei componenti eventuali che metto in appliance o in software o in virtuale se voglio dare alta affidabilità locale a quella sede remota. Per la parte di fonia, stiamo parlando, lo riprendiamo dopo. Era per spiegare cosa il significato di questo pezzo. Non è detto che ci sia, ok? Questa standard è chiaramente una soluzione non in HA, no? Quindi è una soluzione semplice per aziende, normalmente piccole organizzazioni, oppure può essere un pilot per un'organizzazione più grande. Non c'è in quella slide un nuovo ruolo che è stato introdotto con Sky for Business Server 2015, cioè con l'edizione uscita adesso, il mese scorso, che è un servizio per cercare di fare interoperabilità per la parte video. Quindi Microsoft dal 2007 ha introdotto un ruolo per fare l'interoperabilità per la parte telefonica, che è il Mediation Server che è collocato in link, e gestisce quindi la parte di telefonia, audio. Adesso ha introdotto un ruolo per fare l'interoperabilità video, perché chi di voi segue un po' la parte di video, anche lì un bel delirio, cioè c'è tanti bei mondi proprietari, ci sono alcuni protocolli semipubblici, ma poi internamente più o meno ognuno c'ha il proprio orticello. Quindi Microsoft ha un suo modello per far sì che i vendor parlino con Link, ma da questo punto di vista Microsoft è considerata dagli altri vendor come un vendor e quindi un competitor, tra virgolette, e non sempre tutto è possibile. Quindi Microsoft ha detto, ok, bene, me lo sviluppo io la parte di integrazione della parte video, introducendo in Skype for Business Server 2015 il ruolo VIS, Video Interoperability Server. Target iniziale, Cisco Thunberg. Mi cogli impreparato sulla parte di licenza del VIS. Sì, sì, non può essere collocato. Non può essere collocato, per cui non è collocato. Non so se vale solo nelle installazioni enterprise o se lo si può mettere anche in uno standard. Teniamo solo presente quelle due righe di sotto. È la prima versione ed è estremamente, abbastanza limitata. Innanzitutto fa solo SIP, no H323. Sappiamo che quasi tutto il mondo legacy tradizionale va in H323 e quindi quello già taglia fuori un sacco di integrazione. In più è solo Cisco, solo alcuni modelli, e in più le funzionalità sono limitate perché lì si apre il capitolo di far parlare degli oggetti che pensano in modo diverso. Scusami. Sì, diciamo che da quel punto di vista c'è un'integrazione con la parte di rubriche e di definizione per far sì qual è il principio di fondo di questi oggetti qua. Ci sono anche oggetti di terzi, Polycom fa il suo sistema interconnessione, Avaya ha il suo ex RadVision sistema di interconnessione, Logitech LifeSize ha il suo sistema di interconnessione. Il concetto è che in qualche modo fai vedere i sistemi di sala, i VTC singoli, all'interno di Link, come se fossero degli endpoint, gestendone una rubrica, un'addressibilità e una presenza, nel senso in call, non in call. Questo è il concetto di fondo. L'altra cosa che invece è problematica del mondo video è, finché parliamo di puro video, è una cosa, Link fa video, content, sharing, presentazioni, presentazione del desktop, PowerPoint, c'è la parte di contenuti, in cui al di là di un'ipotesi forse di semi-standard, nessuno la segue, ognuno c'è il proprio modello, per cui Cisco ha le sue robe per gestire il contenuto, di solito permettono un doppio video e dei protocolli per i fatti loro, Polycom c'è il suo modo per gestire i contenuti, e così via. Quindi è un percorso che sappiamo però che è iniziato, perché? Perché come sapete il video è sempre più cool, quindi fino a 3 anni fa era... Il VoIP andava, che ok, tutti parlano di VoIP, adesso tutti vogliono il video. Quindi il video è una roba che è in crescita e quindi c'è spazio per fare degli investimenti e far funzionare questa parte qua. Se ci molliamo dalla standard, quindi vogliamo scalare, andiamo sulla parte di enterprise. Quindi il concetto di enterprise è in cui abbiamo i servizi di link separati dai servizi di backend che sono implementati in SQL. Da questo punto di vista, Sky for Business è una application, come quasi tutti i programmatori che scrivono le applicazioni hanno bisogno di depositare dati da qualche parte. Quindi vi ricordate il modello del client, il server, c'è la parte di engine dove vengono implementate le funzioni che poi devono scrivere o far persistere i dati. Skype for Business lo fa su SQL. Nello standard viene messo tutto in one box, quando installate la standard edition vi fa un setup di SQL Server Express, direttamente ve la fa lui. Quando siete con l'Enterprise Edition, a quel punto la parte SQL comunque non può essere collocata su Skype for Business Server, sta su un altro server. E inizio a tirare su i servizi di front-end. Chiaro, sull'Enterprise vorrò servire tanti utenti. In Link 2013 è stato introdotto un modello di scalabilità orizzontale, cioè di affiancamento di server tutti uguali fra loro. Questo è un altro trend che Microsoft ha da 4-5 anni. Se qualcuno di voi segue Exchange, è lo stesso concetto di Exchange. Con 2010 siamo tornati al multi-role, cioè l'architettura consigliata non è più di avere il cast, il mailbox, l'archive, il coso di qualità, ma one box tutti i servizi. Tiro 100, 1000, 2000 utenti, non ti basta? Un altro uguale di fianco. Sai, acquistato la nuova società Pinco Pallo? Metti un altro di fianco, scale out, non scale up. Questo è il modello di Skype for Business Server 2015. Queste robe nulla di cambiato rispetto a Link. Quindi cosa vuol dire? Che quando faccio un pool, lo Standard Edition Server è un pool fatto da un server solo. L'Enterprise Edition decido quanti server far appartenere al pool. Che cos'è il pool? È un oggetto che eroga servizi a degli utenti omogenei. I pool devono essere fatti tutti uguali. Sì, la domanda è, si possa migrare da Standard Enterprise? Con Link le migrazioni con Skype for Business sono abbastanza facilitate perché non ho dati, non ho tera di roba da spostare. In questo caso è side by side, perché lui ha front-end e DB sulla stessa macchina, lo standard di là non può essere così, per cui installo un Enterprise nella stessa organizzazione e faccio move degli utenti. Devo installare il SQL. Per cui qua parliamo di front-end e back-end. Il back-end è SQL Server. Tecnicamente si può mettere fino a 12 front-end nello stesso pool. Con Link 2013 e Skype for Business 2015 conferma, ha introdotto il concetto di brick model. Questa roba qua sostanzialmente, ma a livello di disegno applicativo, hanno riscritto questa parte da Link 2010 a Link 2013, è stata aggiornata per Skype for Business, vuol dire che concettualmente i singoli front-end parlano tra di loro, sono indipendenti, ma si appoggiano a Windows Fabric, non so se qualcuno di voi fa il sviluppo applicativo, è un framework di .NET che fornisce servizi di intercomunicazione e persistenza dati tra applicazioni diverse. Quindi concettualmente fa sì che, facciamo un esempio semplice, io sono un utente che ha testato ed è available, va in a call, cambia la presenza. Se ho 27 server in tutti, questa informazione deve arrivare agli altri, ok? Prima veniva fatta attraverso un modello shareato, in cui il lato veniva centralizzato, adesso viene fatta attraverso un modello di comunicazione in sincrono tra singoli ambienti indipendenti. Questo non lo vedete, è la struttura applicativa di come Microsoft, i developer, hanno scritto i servizi di front-end. Ma concettualmente questo cosa ci consente? Ci consente di far sì che io metto in pool dei front-end e loro si arrangiano a tenersi in sync attraverso dei SQL e delle robe loro, e si parlano, quindi sotto Windows Fabric ci sono dei SQL Express, per intenderci, che si gestiscono questa roba qua. Per noi è indipendente fino a che tutti funzionano. Ma quando uno inizia ad andare giù, dato che i sequel lì sotto fanno replica sincrona e non possono più replicarsi, e quindi siamo nella K, failover, così, quell'argomento lì, cioè quello della sessione. Per fare un attimo veloce di scale out, di aggiornamento, cioè, depth. Questo è quello che vi dicevo prima. I servizi di front-end, il circoletto e la standard, quei due vanno insieme. Se sono enterprise sono disaccoppiati, ma vengono visti come un monoblocco di default, perché è questo che fa scale-out. I servizi di front-end sono implementati tutti in fila su ogni server, nel brick model, poi ne affianco n. Ok? E costituiscono un pool. Intorno ho gli altri oggetti, l'exchange UM, un SQL per la parte di archiving, Active Directory, il web app companion, il persistent chat, il vis che non c'è in questo esempio, e poi la comunicazione con i remoti user. Ok? Chiaramente questi qua circolettati rappresentano il 99% delle mie problematiche di alta affidabilità. Ma è chiaro che se devo parlare di HA e voglio dare un HA anche agli utenti esterni, dovrò andare a mettere in HA anche la parte di Edge, la parte di Firewall, la parte di Reverse Proxy. Se voglio l'HA per parlare con gli Exchange, dovrò avere due Exchange UM almeno. E quindi la soluzione si complica, però normalmente i due core per la parte HA sono i servizi di front-end, quindi quelli che danno tutti i servizi all'utenza interna, inclusa la parte di fonia, e la parte di voce dal punto di vista della fonia, specie sul branch office. Quindi su quelle ci focalizziamo nel prosieguo. Quando abbiamo accennato di local e remote, abbiamo anche accennato che quando scaliamo molto in grande, in Italia non ci sono tante aziende multiple data center, però il tema del doppio data center business continuous disaster recovery è una roba che anche la media impresa inizia a essere sensibile a questo. No, 30 minuti mi risultano, 25. Per cui in questo caso abbiamo differenti data center, primary site, secondary site. In terminologia Sky for Business, il site di fatto identifica una zona dove viene depositato, dove abbiamo, diciamo, i servizi di data center. In questo caso, quindi quando ho una realtà molto grande, posso andare a distribuire geograficamente i servizi e fare che uno copra l'altro, però dovrò configurare rotte alternative per la parte SIP trunk, ad esempio, dovrò capire se ridondare la parte di Edge, quindi l'introduzione dall'esterno. Quindi anche il naming per gli utenti remoti potranno entrare in Australia o possono entrare anche a Singapore. Quindi dovrò gestire questa classe di cose. Si può fare con Link, sicuramente con Sky for Business va adeguatamente pensata e disegnata, quindi per andare a ridondare tutti i singoli componenti. Il mattoncino fondamentale quando parliamo di disaster recovery è la capacità che hanno i pool, quindi stiamo parlando di disaster recovery del servizio principale, il front-end, di essere accoppiati con un altro pool in un altro site. Questo si chiama pairing. È stato introdotto in Link 2013, se non ricordo male. Ed è uguale in Sky for Business Server. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che posso configurare non a livello site, ma il pool 1 è accoppiato col pool 6. Qui è un esempio dove ho chiaramente dei grandi numeri. Nel primo site ho 5 pool separati. Possono essere 5 standard, per intenderci. 5 server con Sky for Business Server standard. Ognuno fa pool. Ne ho 5, ciascuno di questi si accoppia con 5 uguali in un altro data center. Milano, Roma. Milano, Amburgo, ognuno ha il proprio concetto di data center. E è previsto che questo accoppiamento sia in grado di garantire dei servizi a vicenda dell'uno e l'altro. Cioè, se il P1 in qualche modo va giù, il P5 subentra per fare cose. In questo caso parliamo di disaster recovery. Quindi è uno scenario dove site, al di là di essere nella stessa infrastruttura WAN, perché dietro c'è un'unica Active Directory, sono fisicamente in posti geografici lontani normalmente. Quindi parliamo di site disaster recovery. Questo è, diciamo, il modello di base per la parte di disaster recovery. Bene, come buttiamo insieme questa parte di HDR, quindi all'interno dell'infrastruttura Microsoft? Quali sono le linee guida? Microsoft recentemente sta cercando di perseguire un po' di ordine e ha introdotto un concetto proprio di linee guida su vari livelli, un po' cipolla, come si diceva una volta. Concettualmente noi possiamo installarci Sky for Business in casa nostra come vogliamo. Il risultato di quello che facciamo potrebbe essere all'interno di un'installazione fatta bene, funzionante. Fatta bene, funzionante e supportata. Quindi il lato esterno della cipolla, che è il supporto. Cosa vuol dire supportata? Che l'hai fatta non installando sul primo SQL che avevi lì, che magari non è l'ultima versione o non è quella giusta, però funziona. Cioè, l'hai fatta però funziona, l'hai fatta seguendo dei requirement di supportabilità di Microsoft. Quindi questo ti inseriscono nella supported topologies. Ci sono dei requirement, se tu installi tutti i tuoi pezzettini secondo quei requirement, sei in una topologia, cioè in un'architettura, in un disegno, supportato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se hai dei problemi, tiri sul telefono del supporto Microsoft, di là che lo paghi o non lo paghi con un altro discorso, ma di là è qualcuno che si deve o no far carico della questione. Se non sei supportato, potrebbe dire affari tuoi, non è supportato. Se è supportato, deve darti una risposta. Andando più in dentro nel core, ci avviciniamo sulla parte di raccomandato. Raccomandato è non solo supportato, ma l'hai fatto secondo delle best practices, delle linee guida. O meglio ancora, l'hai fatto strutturato, quindi non solo secondo The Best Practice, ma secondo quello che Microsoft ritiene il modello ottimale. E andando ancora più dentro, l'hai fatto in modo standardizzato e replicabile. E non è 10 minuti in realtà, perché abbiamo iniziato dopo, quindi abbiamo 20 minuti. Per darvi un'idea, Office 365 si posiziona qua. Perché chiaramente Maestro deve sistemare proprio il concetto di multi-tenant, deve avere una roba che, almeno sulla parte di disegno, deve essere fatta sempre con lo stampino, tutto uguale, tutto preciso, se no sopra non ci può fare degli automatismi. Quindi Office 365 è in una standardized topology. Quello che invece Microsoft pubblica si chiamano invece reference architecture. Queste sono delle topologie di riferimento. Cosa vuol dire? Vi dicono: questo è come io farei e dovrebbe essere fatta, secondo me, l'ambaradan. Quindi trovate pubblicato su internet le reference topology. Dopodiché potete implementarle tutto in parte o parzialmente, ma quello vi dà un modello di riferimento anche dal punto di vista dei carichi di prestazioni e di supportabilità. Microsoft le classifica, c'erano già anche per Link 2013, sono aggiornate Sky for Business, in tre tipologie: small, medium, large, con grande fantasia. Small, tipicamente singolo data center, e il concetto di small è lo small degli americani. Il concetto di medium è il medium degli americani, e il concetto di large è il large degli americani. Quindi noi normalmente fittiamo nello small, a volte nel medium. La realtà normale italiana, a parte qualche eccezione. Quindi concettualmente singolo data center, mono data center e più sedi, ma dove sono interessato all'alta affidabilità, qui limitato, Large Organization, Multi Data Center, sede remoti. Due riferimenti di sotto dove sono indicate. Le riepilogo qua. Small, questa è quella di riferimento, è simile a quella che abbiamo visto prima. Sostanzialmente è la standard edition con, per introdurre l'alta affidabilità a livello di front-end, vedete il tratteggiato, opzionale, potete fare pool pairing. Quindi pool pairing vuol dire site disaster recovery, lo posso fare anche con due standard, Milano e Roma. L'ufficio di Milano, l'ufficio di Roma, uno standard di qua, uno standard di là, l'uscita internet è una sola, l'edge non è ridondato e quant'altro, ma i servizi core sono ridondati tra di loro in modalità DR. Non è un H qua, è Site Disaster Recovery. Vi è chiaro? È lo standard built-in. Sono sempre shareati. Quando parliamo di site, parliamo di distanze geografiche, normalmente con latenza sopra i 100 millisecondi, 100. Non hai condivisione, hai sempre replica. Ma come sapete, il modello di Microsoft negli ultimi 4-5 anni è andare su robe replicate, replica everywhere, perché rende autonomi i singoli pezzi. Mica si offende, assolutamente, possono essere anche nello stesso rack e nello stesso building. Però c'è da tenere presente che dietro c'è un modello di DR. Dopo lo riprendo, cosa vuol dire sostanzialmente? Che se sono in H, due server, mi aspetto di dare di servizio tendenzialmente a zero e avere automatismi di fault, failover, feedback. Con, tipicamente, se parliamo di Skype for Business, cade la connessione, perché quel server muore, io parlavo con lui, mi cade, l'utente si riconnette da solo e non gli dice niente, chiaro, le conversazioni in corso vanno giù. Questo è H, no così, così è DR. Quando quello va giù, gli utenti che lui ospita, è vero che sono presi in carico dall'altro, ma a funzionalità limitate. E possono, può essere preso in carico a funzionalità piene solo con intervento dell'amministratore che dichiara che quel server del 6.1 non tornerà su a breve, quindi sono io che decido. Tienili di là permanentemente, perché siamo in una situazione di disaster recovery. Quindi li puoi mettere nella stessa sala macchine, sapendo che in caso di rottura dell'uno dai dei servizi. Medium invece introduce l'HA locale dei due componenti principali che abbiamo visto essere front-end. Siamo sull'enterprise a questo punto, nella medium, front-end e back-end separati, i front-end almeno due, i back-end in HA SQL. Ok, quindi mi devo preoccupare di questo, per il resto è sostanzialmente identico a questa, solo che qua è locale, perché parliamo di HA, quindi non posso prendere il server 1 del pool 1 e mettere il suo fratellino con una latenza grande in mezzo, da un'altra parte, perché quello è HA, si devono parlare velocemente, vicini, sincroni, stretti. Ok? Per la grande, sì, diciamo, è questa stessa cosa con anche il concetto di pairing a livello dei pool, l'esempio che vi ho fatto prima. Un pool in HA nella sede 1 con HA locale in pairing con un fratellino fatto uguale nella sede 2 e con tutti i documenti, diciamo, poi posso, diciamo, spaziare arbitrariamente con questo concetto come voglio, complicando la roba. Ok, quindi vi è chiaro questo costo, che è un concetto fondamentale. Un conto è la local high availability, un conto è il disaster recovery. Quindi la local, l'HA normalmente è locale, nello stesso data center. E mi aspetto che in caso di fail ho pochissimo di servizio e grande automatismo tra oggetti in HA. Mentre disaster recovery è quello che abbiamo appena detto. Continuità parziale, possibile anche data loss, che su Link, Skype for Business, sono dati ma poca roba, diciamo, e così via. Abbiamo già detto, ci focalizziamo su pool e poi sulla voce. Quindi, quando dobbiamo mettere in alta affidabilità al pool? Punto di domanda. Ci serve l'alta affidabilità? Decision tree tipo quello di prima, no? Ci serve l'alta affidabilità? Se non ci serve, tipicamente starò sulla standard. Ok? Alta affidabilità vuol dire local. Quando non posso stare sulla standard? Se ho così tanti utenti che su un solo server standard non ci stanno. Le linee guida per il singolo utente su un server standard per Sky for Business sono di 2500 utenti. Chiaramente sono numeri da prendere con il punto di domanda, perché sapete benissimo che i 2500 ospitati, un conto se tutti fanno audio videoconferenza simultaneamente. Cioè su Sky for Business, dato che è un communication server, quanti utenti contemporanei fanno cose importa. Ok? La mia finisce tra 10 minuti come da orario d'inizio. Posso fare 5, ma velocemente. Ok? Quindi se non supporta tutti gli utenti, cioè se li supporta, scusate, a questo punto mi chiedo, va bene, tutti gli utenti stanno sulla standa, voglio dare DR? Se voglio dare DR, introduco pool pairing. Quindi faccio un pairing di due standard, in due billing separati, va benissimo, però do alta affidabilità. E se invece non mi interessa neanche il DR, vado sul singolo standard che abbiamo visto prima. Nel caso di prima invece, se mi serve il disaster recovery, oppure la standard non è sufficiente, cioè sarò nella versione enterprise, stessa cosa, singolo enterprise pool o accoppiata di enterprise pool. Quindi allineare sulle due edizioni di Sky for Business, chiaramente distinguendo l'H dal disaster recovery. Quando parliamo di H sul pool enterprise, i raccomandazioni di Sky for Business non è più due, ma è tre front-end. Perché con la Windows Fabric che hanno dentro, il problema è questione di automatismi. Quando sono due server in H, sapete che se va giù la rete tra i due è un problema. Perché sono tutti e due vivi, ma non si sa chi deve avere i servizi. Quindi sul 2, che quello lì è un po' un problema, e come diceva mia figlia, e quindi in questo caso cosa vuol dire? Vuol dire che o vanno giù tutti e due, dicono non so chi sono, scendo, e quindi dai di servizio, oppure resta su uno solo e qualcuno deve intervenire poi per decidere qual è quello buono, cioè funziona dalla cama, è più complicato da gestire e a volte l'automatismo non può funzionare. Quindi col terzo server si consente di fare tutta la parte di automatismi. Ricordo che ai fini dell'architettura, quando facciamo l'H, ci serve un bilanciatore per bilanciare la parte HTTP e HTTPS, mentre gli altri servizi vanno con DNS load balancing. Quindi per fare l'H devo andare a decidere almeno due, meglio tre server, facendo in modo di non, attenzione a come li tiro giù, per manutenzione, fault, cose del genere. Se due su tre vanno giù, probabilmente l'altro da solo non sta su, perché non ha il quorum per parlare. Ragionamenti di questo tipo. Qualcosa di analogo che avviene a livello SQL, dietro per la parte di backend, dove in più con Sky for Business è supportato lo liaison. Quindi la capacità di replica usando i servizi di liaison di SQL Server. Idem è lo stesso discorso. Poi gli automatismi, in realtà con due, perché dice sotto Windows File Over Class, era già sufficiente, però i SQL vengono replicati. Quindi, riepilogando, per scenari di H, posso andare giù a livello di server o a livello di backend e ho dei meccanismi di alta affidabilità locale che ridistribuiscono i servizi agli utenti all'interno del pool. E lo stesso a livello di SQL, cioè ci sono meccanismi automatici di failover e fallback. Mentre quando parliamo di DR failure, il disaster recovery failure può essere: mi va giù tutto un pool di un sito o mi va giù tutto il sito. Anche qui andrò a usare il modello di pairing per avere i servizi dall'altra parte. Due chiusure sulla parte, ancora 5 minuti sulla parte Enterprise Voice. Quindi la parte di fonia in generale è un argomento sempre più interessante sulla parte link. Noi lo seguiamo appunto al 2007, ma c'è sempre più interesse. E Microsoft ha pubblicato questi numeri, che è vero che saranno simil marketing, però sicuramente hanno dei fondamenti dietro. Quindi il 38% di aziende americane dice che Microsoft fa bene la voce, la preferisce rispetto agli altri, ma quello che comunque è anche molto indicativo che nell'ultimo quadrante di Gartner, sempre robe da marketing, ma danno un'idea del mercato, Microsoft è stata posizionata come leader non solo nella parte UC che c'è da 2007, anche nella parte telefoni. Quindi Skype for Business è presente come leader tra i centralini, quindi non solo nel mondo UC, ma nella PBX. Quindi la cosa anche come numeri di adozione cresce molto. Quindi di fatto iniziate a pensare, nel momento in cui avete in casa Link o Skype for Business 2015, come PBX replacement. Ha tutte le funzionalità per supportare la voce, il modello di alta affidabilità per la parte di core è dentro in quello che abbiamo appena visto, quindi fa fail esattamente come gli altri servizi sul front-end. Di quello che in più mi devo preoccupare per la voce è la connettività con il mondo pubblico o con gli eventuali centralini, quindi con i ruoli specifici per la voce. Quindi il mediation server, se non è all'interno, può gestire quindi un concetto di route a livello di SIP trunk per dare alternative di trasporto sostanzialmente, quindi dare alta affidabilità logica tra le varie connessioni. Posso dare all'interno dello stesso pool, mettere in alta affidabilità anche i mediation, specie se sono collocati. Non posso andare a collocarli quando ad esempio richiedono una doppia rete sulla parte di mediation, quindi ho separazione totale non ruotata tra la rete fonia e la rete dati. In questo caso deve avere due schede di rete, non può essere collocato col front end, quindi devo averlo separatamente. La preferenza, dove possibile, ormai è sempre collocarlo, cioè mantenere il concetto del single box collocato. E teniamo presente che con anche il concetto di media bypass introdotto in Link 2010, se non ricordo male, il mediation potrebbe non essere coinvolto nella comunicazione audio, perché se ho un gateway, un centralino, si appiccica direttamente verso di loro, viene bypassato nella parte di negoziazione di dove attestare lo streaming il mediation e viene piazzato direttamente quanto più vicino al punto terminale, proprio per ridurre gli hop che sapete sulla parte media streaming ha effetto sulla qualità poi finale del discorso, per cui non dà carico il mediation, questo per intenderci, per cui a meno di controindicazioni lo collochiamo con i front end. Per la parte di branch office che abbiamo visto anche nel mid serve, ho una piccola media azienda, qualche centinaio di utenti, sede centrale e uffici remoti, che hanno bisogno di telefonare anche loro. Quindi qui posso decidere se ho un WAN stabile, li attacco direttamente al centralino centrale, i protocolli Skype for Business sono pensati per essere tolleranti a perdite e pacchetti, oggi il codec di riferimento per Skype for Business è SILC, su Windows desktop, quindi quando girate, quello di Skype, sapete che Skype vive di quello, quindi vive di fare audio e video su trasporto instabile, mentre fino a ieri facevamo il VoIP col quality of service, quindi oggi Skype for Business nasce per fare trasporto su trasporto instabile, quindi se avete un branch office piccolo non gli mettete niente, ma neanche la connessione della rete pubblica, lo attaccate sul centralino centrale. Se invece volete dargli indipendenza dalla WAN, architetturalmente sono previsti in Skype for Business Server due oggetti, si chiamano Branch Appliance o Branch Server SBS, che consentono di dare affidabilità solo alla parte telefonica in caso di down della WAN. Vuol dire che non potranno chattare o fare cose particolari, ma la telefonate se ho uscita locale, in quel caso della rete pubblica, altrimenti no. Quindi mi consente di avere uscita locale e alta affidabilità della, come se fosse un centralino periferico. AOS S è un server software base, lo virtualizzo e tipicamente andrò a SIP trunk. A è un appliance, quindi un oggetto fisico che magari ha già dentro le porte di SDN su cui posso configurare le componenti di sopravvivenza. Dalla parte di telefonate possiamo fare sostanzialmente tutto quello che si fa in un centralino normale, quindi supporto telefonico pubblico, e vi chiedo, magari adesso non abbiamo tempo, lo venite a vedere, mi beccate quando volete, lo vediamo per chi è interessato proprio di vederlo in azione. Ricordo che anche per i telefoni, gli IPphone, vale il concetto di quell'elenco che abbiamo visto per la sessione precedente. Quindi prendete dispositivi certificati, perché per connettere un IPphone a Sky4Business non posso connettere un SIP phone qualunque. Devo avere un IPphone in grado di sapersi autenticare su link, tirare sui certificati, fare TLS, quindi non mi basta un telefono qualunque. Lì trovate l'elenco. Optimizer sono quelli vecchi, in vecchio stile, diciamo, che si appoggiavano a Phone Edition su Windows CE. Oggi il riferimento è sui Qualified. Quindi firmware implementato dal vendor in grado di parlare con la piattaforma Sky4Business.